Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera, procedo con l'appello. Vittorielli.
Presente.
Forcella. Elesbani, assente. Zito.
Presente.
Portesani, assente. Fadani.
Presente.
Tirelli, assente. Pazzini.
Presente.
Bambini, assente. Antonini. Battistella. Calzi, presente da remoto. Preti.
Presente, se posso, volevo comunicare che il consigliere Fabrizio Bosio è assente per impegni di lavoro. La consigliera Serena Cominelli è assente per motivi di malattia e il consigliere Manuel Corbellini è assente perché è all'estero.
Grazie. Quindi registro le assenze del consigliere Bosio, Corbellini, Cominelli e Zucchi è assente. Procedo con gli assessori esterni, Almici, Barbi,
Presente.
Guindani,
Presente.
Mantovani.
Presente.
Grazie.
Procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della 17ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027, articolo 175, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, per quanto concerne l'esposizione, direi appunto di partire con la parte corrente, quindi un focus sulla parte corrente. Vediamo che ci sono maggiori entrate per una somma pari a 185.685 e una diminuzione invece delle entrate per euro 45.570. Per quanto concerne le uscite, abbiamo invece maggiori uscite per 204.840 e minori uscite per 64.725. In tal modo si garantisce il pareggio di bilancio per parte corrente. Passando poi ad una rassegna di alcune voci, quelle che ritenute un pochettino più impattanti. Allora, per quanto concerne la parte corrente, le entrate di parte corrente, abbiamo maggiori entrate sull'addizionale IRPEF per 30.000 euro. Ovviamente qua si tratta di una previsione basata sull'andamento degli incassi. Sempre con previsione basata sull'andamento degli incassi, abbiamo un incremento di 20.000 euro del canone unico. Poi c'è la somma di 81.500 per un fondo statale destinato a sostenere i costi per i minori in comunità che rimangono a carico dei comuni. Si tratta di un fondo statale istituito con la legge di bilancio del 2025. Questo fondo non copre integralmente quelli che sono i costi che verranno, ovviamente si dovranno sostenere, ma una percentuale. Rimane una somma esterna, diciamo quindi non coperta, di circa 112.000 euro. Abbiamo poi due voci, 12.300 euro e 12.290 euro. Si tratta di due contributi del Ministero della Cultura destinati alla Biblioteca di Manerbio la prima e al sistema bibliotecario la seconda per acquisto libri. Quindi la partecipazione è sostanzialmente a un bando e abbiamo avuto il riconoscimento di questi importi con la finalità che ho appena esposto. Ci sono poi come entrate 5.300 come maggiori entrate per sanzioni per violazioni di norme urbanistiche. Infine, 10.000 euro come aumento del canone di farmacia sulla base di quello che è l'andamento attuale del valore di produzione, che è appunto la voce che viene considerata, per cui poi si va ad estrapolare il 7%, ed è un dato che risulta in aumento rispetto al 2024. Per quanto riguarda invece, sempre per parte corrente, le uscite, abbiamo un aumento per 23.000 euro delle tariffe energetiche, ed è un aumento che, del costo dell'energia che va ad incidere sostanzialmente sul canone di appalto per l'illuminazione pubblica con la società municipalizzata SPM Soresina. Abbiamo poi 3.000 euro per la rimozione e smaltimento amianto, ossia per il recupero e il trattamento dell'amianto abbandonato sul territorio. 8.000 euro per il protocollo Legionella per 5 strutture scolastiche. Si tratta appunto di un protocollo che consente di diciamo andare a debellare ove si ci fosse o comunque verificare se ci sono criticità legate alla legionella e l'analisi della potabilità dell'acqua. Abbiamo poi come voce 38.900 per l'assistenza ad personam, ossia per un aumento di richieste di servizi da parte delle scuole legate ai nuovi alunni e quindi ai nuovi alunni arrivati, insomma. 8.400 per spese per refezione scolastica, si tratta sostanzialmente di un adeguamento all'attuale trend del numero di pasti effettivamente consumati, perché la modalità effettivamente per la contribuzione da parte degli utenti è legata all'utilizzo del servizio, quindi nell'ipotesi in cui il bambino non goda di questo servizio non andrà a corrispondere, e il trend, appunto l'attuale trend di consumo, ha portato ad un aumento di 8.400 euro di spese in uscita. Abbiamo 13.000 euro per incarichi, progettazioni e collaudi. Tra questi possiamo ricordare la mappatura delle aree da accorpare al demanio, ossia quelle parti, diciamo, quelle pezzi di strade, aree, eccetera, che sono rimasti in una sorta di limbo, per cui si va ad acquisirne poi la proprietà da parte dell'ente comunale, e la scia antincendio per l'asilo nido. Abbiamo la voce poi di 3.500 quali contributi per le associazioni culturali, ossia le associazioni che hanno partecipato ad eventi sul territorio durante l'annualità 2025 e che parteciperanno anche per gli ultimi eventi, diciamo, di fine anno, quindi sostanzialmente quelli legati alle festività natalizie. E in conclusione 1.500 euro per l'acquisto per attività culturali, che si tratta sostanzialmente di dell'organizzazione e spese relative all'evento del Natale. Per quanto riguarda invece le spese per investimenti, ossia in parte capitale, abbiamo spese di 6.600 euro per potature straordinarie, e in questo caso si tratta nello specifico della rimozione del glicine in zona tennis, area tennis, quello abbarbicato al Berceau, proprio nell'ottica di fare un intervento poi di ristrutturazione della struttura stessa. 30.000 euro per l'acquisto di arredi dell'area sociale, per gli uffici dell'area sociale. Si tratta di sostanzialmente una tamponatura della parte superiore degli uffici degli assistenti sociali, che in questo momento non godono della giusta privacy, perché effettivamente manca la parte superiore, perché sono soffitti molto alti, manca la parte superiore, quindi occorrerà procedere con una tamponatura e anche una sistemazione del front office sempre per l'ufficio dell'area sociale. 190.000 euro per l'impianto fotovoltaico alla scuola primaria e 11.000 euro in conclusione per le risorse LEPS, ossia livelli essenziali delle prestazioni sociali, per l'aumento di posti all'asilo nido e le sezioni primavera presso l'Istituto Ferrari. Sono risorse che appunto serviranno per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate appunto alla fondazione e che arrivano tramite un fondo statale. Queste sono alcune voci che abbiamo richiamato e a questo punto chiedo se ci sono interventi in merito. Non ci sono. Prego, consigliere Preti.
Allora, innanzitutto volevo chiedere se abbiamo il numero legale, perché mi sembra che siamo 9 consiglieri presenti, 9 assenti.
Sì, il numero legale c'è, perché da che ricordo io, è il numero legale anche in prima convocazione è costituito dallo stesso numero legale per la seconda, mi sembra, però guardo, è un terzo dei consiglieri, anche per la prima convocazione. Guardo subito, però per sicurezza. Regolamento del Consiglio Comunale, convocazione.
Un terzo.
Sì. Adunanze di seconda convocazione, adunanze di prima, un terzo. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati, quindi sarebbero 7, 6,66, cioè un terzo, siamo su 6 consiglieri.
Corretto, 6,
5,66.
Arrotondando in aumento. Sì.
Dice se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Senza computare a tal fine il sindaco, però siete 9, quindi ne dobbiamo computare 8. Salvo nell'ipotesi in cui dal calcolo del terzo risulti una cifra decimale, è necessario procedere all'arrotondamento alla cifra superiore. E per l'adunanza in seconda convocazione, un terzo, ricordavo bene, un terzo sia per la prima che per la seconda convocazione.
Benissimo. Poi una domanda sulla la variazione di bilancio. O mi sono perso un pezzo, ma nelle slide dell'uscita in parte in conto capitale non ho visto quella in entrata.
Sì, confermiamo l'utilizzo dell'avanzo libero per quanto sono le spese in conto capitale indicate.
Ci sono altre domande? Possiamo procedere con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Favorevoli 8, consiglieri contrari, contrario 1, consigliere Preti e ovviamente astenuti nessuno. E chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità, per alzata di mano. Come prima 8, consiglieri contrari 1, Preti, astenuti 0, grazie.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, conferma aliquote dell'imposta municipale unica IMU anno 2026. Passo la parola al segretario comunale.
C'è una conferma delle aliquote IMU che vi vado a leggere e abbiamo per l'abitazione principale, come sapete l'abitazione principale è esente, ma non per gli immobili cosiddetti di lusso, quindi abbiamo le categorie A1, A8 e A9 che invece sono tassabili e la tassazione va dallo 0,5% dallo 0,5 allo 0,6%, come sapete l'IMU a volte noi la esprimiamo in percentuale o per mille, quindi sarebbe dal 5 al 6 per mille, ma in delibera le abbiamo riportate per cento e quindi le leggerò così. Quindi per le abitazioni cosiddette di lusso abbiamo una tassazione fissata allo 0,60% e le abitazioni di lusso hanno comunque una detrazione, era stata un po' introdotta una detrazione fino a 200 euro. Abbiamo i terreni agricoli, ma quelli non condotti direttamente dal coltivatore diretto oppure dall'imprenditore agricolo a titolo professionale. Per questi c'è una tassazione di base che è dello 0,76% e la tassazione massima è l'1,06%, che sarebbe il 10,60 per mille, comunque 1,06, e l'aliquota viene confermata ad 1,06. Poi abbiamo le aree fabbricabili che hanno una tassazione bassa a 0,86 e una massima sempre a 1,06, cioè la massima è del 10,60 per 1000, appunto, quindi 1,06. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, abbiamo la tassazione all'1 per 1000 previsto dalla legge ed abbiamo appunto l'1 per 1000 che è lo 0,10%. Poi abbiamo i fabbricati ad uso produttivo che sono classificati nella categoria D. Come sapete qui c'è un'aliquota riservata allo Stato che è dello 0,76% ed è applicata l'aliquota massima dell'1,06 che sarebbe il 10,60 per 1000, comunque in percentuale 1,06, tenendo presente che lo 0,76 è riservato allo Stato. Abbiamo gli immobili merce che da alcuni anni sono esenti. E poi abbiamo gli altri immobili che hanno un'aliquota base dello 0,86 e l'aliquota confermata, fissata, è l'1,06%. E si tratta di conferma. Come sapete l'IMU dal 2012 ha sostituito l'ICI, quindi è l'imposta che dal 2012 ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili, adesso abbiamo l'imposta municipale.
Ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Tutti favorevoli e anche per l'immediata eseguibilità, favorevoli unanimi. Grazie.
Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF dell'anno 2026. Passo la parola al segretario comunale.
L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta dal 1999, l'aliquota massima è lo 0,80%. E c'è una soglia di esenzione che qui a Manerbio è fissata a 12.500 euro, cioè i comuni possono deliberare, possono stabilire una soglia di esenzione. La particolarità sulla soglia di esenzione è che al superamento della soglia di esenzione non è che fino a 12.500 euro non si paga l'addizionale comunale all'IRPEF e oltre si paga, ma perché al superamento della soglia di esenzione scatta la tassazione. L'aliquota di legge, il limite massimo di legge arriva allo 0,80%, quindi abbiamo a Manerbio, il Consiglio Comunale questa sera delibera, viene proposto di deliberare in conferma dell'aliquota esistente, lo 0,80% per l'addizionale comunale all'IRPEF con una soglia di esenzione di 12.500 euro, tenendo presente che al superamento della soglia di esenzione viene pagata l'addizionale sull'intero reddito.
Ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Favorevoli unanimi, chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli unanimi, grazie.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del piano per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2025-2026. Passo la parola all'assessore Barbi.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Per quanto riguarda il piano per il diritto allo studio dell'anno scolastico 2025-2026, mi è piaciuto introdurlo con questa frase tanto antica ma tanto bella e quanto attuale: non studiamo per la scuola ma per la vita. perché la scuola non è solamente un luogo dove si vanno a prendere delle nozioni a volte fredde, ma soprattutto diventa anche un luogo per formare quelli che sono uomini cittadini responsabili e consapevoli, per coltivare anche talenti e soprattutto per educare a quello che è il rispetto alla responsabilità. Un piano di titolo studio che, mi piace dire, è stato trasversale anche con alcuni colleghi, alcuni assessorati, come l'assessorato, l'assessore Guindani e l'assessore allo sport Mantovani, scusami, grazie. E soprattutto nasce dall'ascolto delle esigenze delle famiglie, da un confronto anche con le varie istituzioni scolastiche e dalla collaborazione di quelle che le sono alcune realtà educative e associative del territorio. Pertanto gli obiettivi sono garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria attraverso prestazioni e servizi a domanda individuali, offrire un sostegno nell'attività didattica, offrire naturalmente la possibilità di ampliare quella che è l'offerta formativa e didattica, sostenere i progetti che le varie scuole realizzano con una buona ricaduta sugli studenti, fornire quelli che sono i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie e anche quindi un sostegno alle scuole per l'acquisto del materiale didattico, consolidare anche il livello qualitativo dei vari servizi che vengono erogati e promuovere l'inclusione scolastica di tutti gli studenti. È un piano di titolo studio che è in linea con quello degli anni precedenti, con alcuni potenziamenti per quanto riguarda interventi come sportello benessere bambino delta oppure il sportello interculturale e l'aggiunta anche di alcuni progetti. E l'innovazione che abbiamo inserito quest'anno, appunto perché nasce da una collaborazione con l'assessore Guindani, è il sistema integrato 0-6 anni, che è costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Avete potuto leggere nel piano di titolo studio prima tutti i riferimenti normativi che non sto qua naturalmente a elencare. È finalizzato a promuovere la continuità di quello che è il percorso educativo e scolastico, sostiene la primaria funzione educativa che è quello delle famiglie e favorisce quindi la possibilità anche di conciliare i tempi di lavoro dei genitori con la cura, il prendersi cura dei vari bambini, e sostiene la qualità di un'offerta educativa attraverso la formazione del personale educativo e docente. Sul nostro territorio sappiamo benissimo che il Comune di Manerbio sono presenti diverse strutture scolastiche statali e paritarie per meglio quelle accogliere e soddisfare quelle che sono le richieste e le esigenze di tutte le famiglie che sono le più diversificate. Quindi abbiamo l'Istituto Comprensivo di Manerbio che comprende la scuola dell'infanzia Marzotto, primaria statale, secondaria e primo grado Zammarchi, e ricordiamo sono parte anche l'Istituto Comprensivo, la scuola primaria, secondaria e primo grado del Comune Oflaga. Abbiamo poi la Fondazione Scuola dell'Infanzia Nido Ferrari e l'Istituto Superiore Pascal Mazzolari. Per quanto riguarda, ora passiamo a analizzare i servizi scolastici che offriamo alla comunità, al servizio mensa. La refezione scolastica, non, sappiamo che non è solamente un momento di tale servizio, ma è soprattutto educativo e concorre quindi a formare quella che è le capacità anche degli studenti. Le modalità sia di accesso e utilizzo, abbiamo visto, sono regolamentate dal regolamento approvato con la delibera consigliare numero 50 del 28-12-2020. Gli iscritti attuali alla scuola dell'infanzia che usufruiscono della mensa sono 153, alla scuola primaria sono 321, i posti sono 321 con 4 in lista d'attesa, gli iscritti alla scuola secondaria e primo grado 29. È una gestione che è affidata, appunto, lo sappiamo, alla DUSMA Ristorazione per un periodo che va dal 1-10-2019 al 30-09-2029. Gli utenti sono tenuti comunque a concorrere al costo dei servizi che vengono erogati al Comune secondo delle tariffe che sono determinate in base alle fasce ISEE che vengono approvate dalla Giunta. Mi fermo un attimo sul servizio mensa perché voi avete visto nell'allegato A, per quanto le tariffe, che dal 1 gennaio 2026 ci sarà un aumento del 5% delle tariffe. Un 5% comprensivo dell'aumento Istat 2,9. Aumento del 5% che è nato appunto da una serie di proiezioni e che incidono due fattori. Prima di tutto che l'aumento Istat, il fornitore, ce lo applica già dal settembre dell'anno 2025, mentre noi lo applichiamo naturalmente agli utenti per prassi ormai consolidata degli anni dal settembre 2026. Questo dilatarsi nel tempo ha portato nel corso di tanti gli anni quindi un accollarsi il comune, una serie di rincari. E poi bisogna tenere conto che anche incide non solamente tanto il costo pasto, ma tutti anche degli costi indotti, quali sono ad esempio le utenze, riscaldamento, sorveglianza, eccetera. Quindi le tariffe sono state aumentate dal 1 gennaio 2026 di un 5%, proprio per cercare di portare quantomeno in equilibrio questo servizio. Per quanto riguarda e naturalmente questo scostamento del 5% è stato conteggiato sia sulla tariffa base, sulla quota base della tariffa, che sulla quota variabile della medesima. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, sappiamo sempre che anche qui le modalità, quelle che sono di accesso e utilizzo del servizio, sono regolamentati da un regolamento, approvato con delibera consigliare, 50 del 28/12/2020, un servizio di trasporto che è riservato agli alunni che frequentano l'istituto comprensivo, quindi l'infanzia primaria e secondaria di primo grado e la fondazione Ferrari nell'infanzia. Il numero degli utenti iscritti è di 36 dell'infanzia, 34 all'istituto Marzotto e solo 4 al Ferrari, numero 109 alla scuola primaria e 22 alla scuola secondaria di primo grado. Altri servizi sono il pre e post orario scolastico e un dopo scuola. L'amministrazione comunale predispone già negli anni la chiusura al traffico stradale delle aree adiacenti per 20 minuti alla scuola primaria dell'infanzia e anche un servizio appunto di sorveglianza pre e post orario sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia statale. Un servizio pre orario che va dalle 7.30 alle 8.15 e viene attivato su richiesta delle famiglie e questo servizio ha un costo che è a carico dei genitori che ne fanno richiesta. Il servizio invece post orario è attivo nella scuola primaria statale, non viene naturalmente richiesto alle famiglie, ma è effettuato solo per quei bambini che nell'attesa di dover aspettare il loro mezzo di trasporto devono quindi fermarsi nella struttura stesso. Questi servizi vengono affidati come il dopo scuola che si effettua nella scuola primaria statale, vengono affidati appunto alla cooperativa Nuvola del Sacco con un contratto adesso biennale. Altri servizi scolastici, sappiamo, sono i libri di testo, la scuola primaria, una fornitura di libri di testo agli alunni che sono residenti e che frequentano le scuole sia del nostro territorio che fuori, come anche i bambini che sono immigrati e sono presenti sul nostro territorio comunale, presenti ma non residenti e sono in attesa di una regolarizzazione. Per la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore abbiamo il mercatino e il libro usato attraverso la piattaforma online. Ci è stato chiesto nella commissione ufficiale, e non c'è stasera, dal consigliere dottor Bosio, quanti ne avessero usufruito, vi dico solamente 4, quindi qui c'è adesso da fare proprio vedere se non è meglio magari ritornare a una vecchia metodologia di uno scambio con presenza di volontari e questo sarà oggetto di studio. Altri interventi di sostegno per garantire le pari opportunità e l'inclusione scolastica, soprattutto per gli alunni con i bisogni speciali, perché sappiamo che la legge 107/2015, cosiddetto buono scuola, sottolinea qual è l'importanza e la necessità di promuovere quelle che sono delle modalità operative ma anche organizzative delle istituzioni scolastiche, naturalmente in rete con i vari servizi territoriali e poi abbiamo gli alunni che hanno dei disturbi evolutivi specifici e la legge 170 del 2010 ha riconosciuto la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, quindi c'è proprio un piano didattico personalizzato per ogni alunno che abbia questi disturbi che viene studiato e condiviso tra scuola, famiglia e le istituzioni. Altri interventi sono quelli di favorire appunto lo sviluppo di tutte le competenze individuali sulle esigenze di questi alunni, potenziare quelle che sono le attività di recupero, favorire l'inserimento e l'alfabetizzazione degli alunni stranieri che sono sempre in numero maggiore ultimamente, lo sappiamo benissimo dopo i flussi migratori che sono in aumento, attuare degli interventi quindi specifici per tutti gli alunni che sono diversamente abili e consolidare, sono stati anche potenziati sportelli di ascolto per recupero del disagio giovanile in tutte le sue devianze, favorire anche l'introduzione, anzi l'abbiamo già introdotta, ma potenziarla, dell'educazione civica. Abbiamo l'orientamento scolastico, il progetto dell'Istituto Comprensivo di Manerbio, che viene attraverso varie attività didattico-laboratoriali interdisciplinari, che quindi riescono a accompagnare l'alunno proprio in questo loro l'alunno in questo suo percorso di progressiva conoscenza di se stesso e del mondo che lo aspetterà fuori, quindi valorizza e promuove i diversi tipi di apprendimento, di attitudini, favorisce nell'alunno la stessa maturazione della capacità di prendere poi delle decisioni in modo autonomo e questo avviene attraverso vari colloqui con docenti, con alunni di altre scuole del territorio oppure anche facendo delle possibilità di andare a visitare alcune attività, alcune realtà lavorative del territorio. Abbiamo poi il benessere bambino Delta. L'amministrazione comunale ormai da anni ha organizzato in collaborazione col CRIAF lo sportello che è denominato benessere bambino presso la scuola dell'infanzia Ferrari e l'istituto comprensivo. Si tratta di un servizio che è di supporto qualificato alle famiglie ma anche agli insegnanti sia della scuola dell'infanzia per prevenire situazioni di disagio giovanile e di fragilità sempre più diffuse. Quest'anno il monte ore totale è 137 ore per un costo totale 5.480, 55 ore per la scuola Ferrari come tutti gli anni. Quest'anno l'istituto comprensivo per una sua esigenza ha richiesto un potenziamento per cui è stato incrementato il servizio del 20%, quindi si è passato da un costo di 3.500 annui ad euro 4.370. Abbiamo poi lo sportello interculturale. Le nostre scuole, appunto, a seguito della presenza sempre maggiori studenti stranieri, ha acquisito negli ultimi anni un ruolo centrale nel favorire i processi di integrazione, grazie anche a tutte le attività che sono state promosse al centro interculturale di cui è sede la scuola primaria in Manerbio. Nel corso dell'anno 2025-2026 è prevista una riconfigurazione proprio del servizio di sportello interculturale e anche alfabetizzazione per i ragazzi, con l'incremento delle ore complessive che vengono erogate e lo sviluppo anche di un progetto di mediazione che va a abbinarsi a quello che è già realizzato dall'Istituto Comprensivo di Manerbio attraverso il fondo asilo migrazione adesso mi sfugge, migrazione e integrazione che viene comunque sovvenzionato dall'Unione Europea. Quindi abbiamo un monte ore totale 70 ore mediazione interculturale, costo euro 2.220,40 e un monte ore invece per l'alfabetizzazione 120, un costo di 3.805,89. Abbiamo poi l'alfabetizzazione per adulti, come sempre il Comune di Manerbio offre queste attività di supporto per i corsi di alfabetizzazione di licenza media della scuola secondaria di primo grado che sono organizzati dal centro territoriale di Bagnolo Mella presso la sede Pascal Mazzolari a Manerbio. Lo stanziamento rimane identico a quello dell'anno passato, sempre abbiamo poi l'occhio alla rete, la costituzione appunto della rete per il contrasto al bullismo, cyberbullismo, di cui l'assessorato alla pubblica amministrazione è sempre stato promotore e principale finanziatore. Viene fatto l'attivazione e quindi l'organizzazione è fatto in collaborazione con il CRIAF e avviene presso l'Istituto Superiore Pascal Mazzolari. Quest'anno il Comune di Manerbio si è fatto carico delle 70 ore di questo sportello per un costo totale di 2.800 euro. Per quanto riguarda poi abbiamo l'educazione civica, quindi vengono fatte varie iniziative, la conoscenza della Costituzione, quali sono i diritti e doveri dei cittadini, la struttura dello Stato, sono venuti anche presso in in visita alcune scuole, hanno voluto anche conoscere e fare alcune parole sia con il sindaco e con gli assessori per capire il funzionamento dell'organismo del comune, la conoscenza di quelli che sono dei valori delle istituzioni europee e internazionali, l'importanza della tutela ambientale e della sua sostenibilità, prevenire le discriminazioni, quindi educare alle nuove tecnologie e ai nuovi media, educazione sentimentale, educarsi anche ai nuovi stili di vita che devono essere sempre più salutari, apprendere quali sono le buone norme di convivenza civile e comprendere qual è un uso consapevole di tutti i mezzi di comunicazione. Educazione all'effettività è fondamentale in questo periodo per la crescita e lo sviluppo di individui che devono essere più equilibrati e consapevoli delle proprie emozioni e delle dinamiche tra relazioni. Nel 2024 si sono tenuti dei percorsi con psicologi che erano stati indirizzati ai ragazzi dai 15 ai 24 anni che erano finanziati dal bando regionale della Lombardia dei giovani, e quest'anno il comune, l'amministrazione comunale 2025 nel 2026 vuole proseguire nell'offrire questi percorsi psicologici ai ragazzi che sono in età scolare, promuovendo quindi il benessere emotivo e mentale, insegnando quindi come gestire lo stress, l'ansia, la depressione, che è sempre purtroppo in aumento. Abbiamo poi l'intelligenza artificiale e sensibilità emotiva, un progetto che verrà fatto con Chirone nelle scuole superiori, io e IA, tra emozioni simulate e reali, proprio per sostenere gli adolescenti in questo momento dove si fa fatica a capire e avere un netto confine tra quella che è la realtà e invece il mondo virtuale. Quindi offrire anche uno spazio condiviso per metterli alla prova, cioè metterli in prima persona davanti a sperimentare quella che è l'intelligenza artificiale, sviluppare quindi la consapevolezza di quelli che sono i potenziali rischi e invece prendere cognizione anche critico e trovare qual è il proprio benessere emotivo. Per quanto poi il sostegno, una programmazione educativa e didattica, sappiamo i sussidi per le attività didattiche, sempre il piano prevede l'erogazione alle scuole statali per l'acquisto dei sussidi e quindi anche soddisfacimento di esigenze che sono legate al funzionamento della scuola, euro 20.000, che devono ripartirsi sulla base del numero degli alunni iscritti alla data del 1 dicembre e residente a Manerbio. Poi abbiamo il sostegno al piano triennale offerta formativa, il Comune Manerbio ha messo ancora a bilancio uno stanziamento di 10.000 euro complessivo da ripartire tra le scuole di Manerbio paritarie e statali sulla base del numero degli iscritti alla data del 1 dicembre. Sostegno al merito, non sto qui a elencarle, sono tutte le borse di studio che vengono poi consegnate con i criteri che sono rimasti identici a quelli degli anni passati e anche l'attestato di merito. E per infine abbiamo poi i vari progetti che un'amministrazione comunale intende sempre sostenere, sia che arrivino, siano proposti le scuole, sia che invece vengono proposte a varie associazioni, fondazioni, da società sportive oppure anche da enti senza fine di lucro. E per quanto riguarda, avete visto allegati al piano di lo studio, una serie di progetti dove non sto qui a elencarli tutti, se non il coordinamento pedagogico, educare per prevenire, che destinatari sono il nido e le scuole dell'infanzia. Abbiamo poi ancora per una collaborazione con l'assessore Mantovani, visto che ha avuto un riscontro positivo proprio dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, lo fare sport in modo inclusivo, il basket, con il basket di Cremona e il Manerbio Basket, la sicurezza stradale con la polizia locale, scuola dell'infanzia, poi abbiamo l'educazione civica, ma quello che è Sara Banda, che è sempre con l'associazione civica Banda Santa Cecilia per gli alunni della classe seconda della scuola primaria, una rassegna cinematografica che nella scuola di solito veniva fatta presso la sede Mazzolari, ma Verola Vecchia, in quanto lo sponsor, la BCC Verola Vecchia, invece quest'anno verrà fatto qui nel nostro piccolo teatro e permetterà quindi ai ragazzi di ampliare la loro conoscenza appunto sulla cinematografia. Avremo sempre nel piccolo teatro poi uno stage in English, laboratorio teatrale in lingua inglese, con il progetto Museo Fuori di Sé degli alunni della scuola secondaria di primo grado Zammarchi, che abbiamo riusciti a essere aggiudicati, porteremo a casa, nel senso vari laboratori di teatro, attività di laboratorio nei parchi, attività una notte al museo, eccetera. Avremo poi il progetto di intelligenza artificiale, quello che ho già detto, con l'associazione Chironne, il sistema bibliotecario, l'abbiamo già fatto gli anni scorsi, la gara di lettura, storie per gioco, nonché crescere lettori. E vorrei anche sottolineare una cosa molto importante, visto il dilagare del gioco d'azzardo, appunto per il contrasto al gioco d'azzardo, il progetto che viene fatto con l'ambito 9 e con l'associazione CRIAF, aperto naturalmente agli alunni, ai genitori e agli insegnanti, che riguardano le scuole secondarie di secondo grado dell'ambito 9. Grazie, io avrei terminato.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Preti.
Grazie. Oggettivamente devo riconoscere che questo piano presenta degli elementi di miglioramento rispetto al passato, come è giusto che sia, in evoluzione e si adegua alle necessità che emergono dal territorio e dalle necessità degli alunni e della scuola. È molto interessante il progetto del gioco d'azzardo, mi auguro che venga portato avanti in modo con molto impegno, perché sul territorio è un tema molto gravoso per le famiglie. Quindi il mio voto sarà favorevole.
Grazie.
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Come si dice, avere gli occhiali sul naso e cercarli, ho fatto la stessa cosa io in questo momento, scusatemi. Consiglieri favorevoli, prego votare per alzata di mano, unanimi, per l'immediata eseguibilità, unanimi, grazie.
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, approvazione e modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Passo la parola all'assessore Almici.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Come abbiamo avuto modo di condividere sia via mail con i capigruppo sia nella commissione competente, abbiamo condiviso sia con Abaco sia con i tecnici comunali la necessità di rivedere alcuni articoli del regolamento del canone unico, quindi abbiamo sia delle proposte di modifica e integrazione tecnico-normative suggerite da Abaco, che abbiamo condiviso, sia come maggioranza, ma come discusso anche in commissione, abbiamo ripreso quello che è l'articolo 31, in particolare sugli abusi e quindi quello che sono le quote di sanzione e di indennità maggiorata. Faccio solo un esempio, l'articolo 31,3, dove c'era un 50% di aumento dell'indennità, l'abbiamo portata ad un 10%, un po' più, diciamo, con una quantità un po' meno vessatoria, quindi rimane una sanzione, rimane un'indennità, però diciamo riteniamo una quantità meno gravosa. Grazie Sindaco. Per quanto concerne invece l'articolo 32, abbiamo fatto una proposta di modifica rispetto a quello che era il pagamento tardivo. Prima c'era una sanzione che era del 30%, uguale per tutto, indipendentemente dal tempo di pagamento tardivo. Abbiamo quindi riformato l'articolo prevedendo una quota 5, 15, 30 sotto i 15 giorni, sopra i 15 giorni e fino a 90. Anche qui ritenendo di dare un approccio più calmierato ma proporzionale anche a questo ritardo. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Preti.
Sì, le modifiche mi sembrano condivisibili. Volevo solo sottolineare che l'articolo 61 dice che è entrata in vigore dall'1/1/2021. Credo che vada modificato dall'1/1/2026, credo.
Grazie per la segnalazione. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Ovviamente unanimità, è un regolamento e non procedo con l'immediata eseguibilità, grazie.
Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, autorizzazione a vendere un immobile nel piano insediamenti produttivi PIP di Manerbio in diritto di superficie. Ecco, chiedo al consigliere Giacomo Antonini di allontanarsi, in quanto per una questione di opportunità, essendo lui dipendente della società acquirente, quindi chiedo di allontanarsi. Ecco, sostanzialmente qui in questo caso è pervenuta una richiesta di cessione di un immobile inserito nel piano degli insediamenti produttivi, piano PIP, soggetto a diritto di superficie. In forza della convenzione risalente al 1984 si rende necessario il nulla osta da parte dell'ente che conserva il diritto di prelazione. Pertanto la votazione riguarda la scelta dell'ente di non esercitare il diritto di prelazione per la cessione di questo immobile. Ci sono degli interventi in merito? Possiamo procedere alla votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Unanimi. Per l'immediata eseguibilità? Unanimi. Grazie.
A conclusione non ci sono comunicazioni da parte del sindaco, dichiaro chiuso il consiglio. Grazie a tutti. Buona serata.
Buona serata.